andiamo avanti. Il capitolo 21 e quello 22esimo ci dicono ancora una volta quali sono le diverse funzioni di abate e priore. Se il priore controlla ed esegue, l'abate giudica, decide, stabilisce la misura che può, rispetto alla lettera della regola, aumentare o diminuire secondo necessità, ma è lui che stabilirà la necessità. Misura del cibo e misura dei del vestito, che, come ho detto prima, ha significato. I rapporti con l'esterno. Capitolo 26esimo, i frati, o meglio, i monaci, non se ne vanno in giro, non circumeant, non vadano a visitare i villaggi, prospicienti villaggi che sono di proprietà, nella proprietà del monastero. Rapporti con i servi. I servi che lavorano all'interno del monastero, rapporti che vanno attentamente regolamentati e mantenuti dentro la misura, ancora una volta. Probabilmente accanto a stabilitas, mensura, è un'altra parola chiave che possiamo aggiungere al lessico essenziale dell'ordine benedettino. E rapporti poi con i numerosi, noi lo sappiamo, ospiti. I monasteri sono nella circolazione delle persone un luogo di passaggio. Se si attraversa un territorio, il monastero rappresenta una sorta di stazione nella quale ci si ferma, è prevista la foresteria, era prevista già al tempi di Benedetto. Ora si ritiene necessario regolamentare il rapporto tra gli ospiti, laici o ecclesiastici, e abate e monaci. In particolare l'abate che aveva in precedenza, in cui si era in precedenza aperta la scappatoia di pranzare costantemente con gli ospiti che sappiamo non sono sottoposti alla regola, in un locale separato, ecco, ora invece no. Gli abati mangino insieme agli altri fratelli. Il trattamento poi, tra i capitoli che restano, il trattamento dei monaci che in qualche modo hanno commesso colpe gravi, dei veri e propri reati. Esiste per loro la segregazione, il carcere. Una disciplina punitiva, ma sappiamo da legislazione precedente che l'uso invalso in taluni monasteri di eccedere nella punizione corporale sino al punto di accecare o mutilare è ora esplicitamente proibita. Si specifica anche, capitolo 40, che il carcere dovrà avere un focolare, in modo che da poter essere riscaldato in inverno, anche perché presumibilmente senza riscaldamento in inverno in qualche area equivarrebbe una vera e propria condanna a morte, ed una stanza, un luogo nel quale sia possibile svolgere i lavori che sono stati comandati a colui che viene punito con la reclusione. Il capitolo 42esimo aggiunge qualche particolare interessante che ci dice qualcosa della percezione di sé che monaci come quelli che scrivono queste regole hanno della propria categoria, percezione, autopercezione del monaco. Infatti il capitolo 42esimo dice: nessun plebeo o chierico secolare venga accolto in monastero per abitarci, a meno che non abbia voluto farsi monaco. Plebeo e clerico e chierico secolare. Plebeo come laico, però anche nel significato originario della parola, ovvero persona che appartiene ai gradi bassi della società. E poi c'è la percezione dello stato monastico come superiore a quella del clero secolare. Ed è largamente condivisa questa percezione, alimentata dalla letteratura che viene scritta nei monasteri e tradotta in predicazione ed altro, insomma. E quello che accade all'altezza della riforma gregoriana, ovvero l'applicazione delle regole che fanno l'identità monastica al clero secolare come modo di conferirgli rispettabilità ed autorità, forza nei confronti delle pressioni del laicato, ha origine in capitoli come questo, nella cultura che fa sì che capitoli come il 42esimo siano scritti con queste parole. Il 45esimo è un capitolo che ci parla ancora di laici e va a correggere un capitolare precedente. Riguarda la scuola. Ut scola in monasterio non abeatur. Non si abbia scuola in monastero se non di coloro, per coloro che sono stati offerti, se non per gli oblati. Oblati che presumibilmente diventeranno a propria volta, certo, dopo essere stati provati, quando saranno consapevoli della regola, monaci a propria volta. Ecco, i monasteri non ospitino troppi laici al loro interno, e questo né ospitino chierici secolari, oltre a quelli che sono strettamente necessari e possibilmente di passaggio. Peraltro, anche quando si trovano come ospiti in monastero, così dice il 52esimo, non vengano condotti nel refettorio per mangiare, mangino a parte. E notiamo che quelli che passano per il monastero spesso sono laici di grande riguardo, sono laici i cui parenti talvolta hanno donato, contribuito alla fondazione, alla nascita del monastero, che sono signori nelle terre in cui il monastero esiste, e ciò non di meno manteniamo saldi, dice questo capitolo, i paletti, le recinzioni tra le diverse categorie, e noi sappiamo che la categoria dei laici di interferenze ne tenta parecchie. Non fosse altro, paradossalmente, che questa legge per i monaci, scritta, certo, da ecclesiastici, viene licenziata e fatta applicare da un laico, il sovrano. Però, per l'appunto, si tratta di sovrano. Un sovrano che volentieri manterrà il controllo della sua rete, della rete di monasteri implicata da questa riforma, e necessariamente sottraendoli almeno un po' al controllo dei signori dei territori in cui i monasteri si trovano. Il capitolo che riguarda la misura del pane introduce ad un argomento che per chiunque si occupi di documentazione medievale, tardo medievale, anche d'epoca moderna, se vogliamo, sino a tempi abbastanza recenti, è destinata a provocare dei grossi mal di testa, ovvero le misure dei denari, le misure dei solidi, le misure dei liquidi, diverse, anche se il nome libra è lo stesso, oltretutto libra per moneta, ma libra di solidi, però qui vediamo che la libra di pane, misura di solidi, comprende 30 soldi di pane, insomma. Andate sui commentari e vedrete quanto di questo si discute. Quante varianti ci sono, perché in realtà la misura può essere differente, magari non di molto, ma differente anche a pochi chilometri di distanza. Il famoso documento di cui più volte ho parlato, relativo al Goriziano, quando parla di vino, dice alla misura di Gorizia o alla misura di Cormons, sono due misure leggermente diverse, però abbastanza differenti da rendere necessario specificare, oltre al fatto che talvolta è necessario specificare che sia ben pressata e, no, ed abbondante e non scossa. E come vedete, ecco, qui soltanto per ricordare un problema che c'è. Il fatto che l'abate stabilisca la misura, beh, è un motivo di più per far dell'abate colui che sta in capo. Misura della preghiera, misura della veste e misura del cibo occupano gli ultimi capitoli. Il motivo conduttore è sempre questo. Vanno misurati perché non sia lasciato, se non a chi per l'appunto ha il diritto di comandare, non siano lasciati spazi di arbitrio. la libera iniziativa, il tempo libero, la misura arbitraria non hanno posto all'interno di questo sistema, normativo. E per questo, sono graditi a chi, tra i potentes, nel mondo dei laici, sta cercando, con successo relativo ormai all'epoca di Ludovico e seguirà il periodo detto dell'anarchia feudale, ma il tentativo è quello, costruire uno Stato in cui chi comanda possa controllare tutto, dal centro, dalla sua sede.